Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Sabato, giorno della Madonna, ed eccoci ritrovati per il nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Al microfono Giulio Lorello. Le suore mi hanno chiesto di fare una piccola parentesi oggi nella serie, nella sequenza di programmi che sto facendo sulla teologia della corredenzione, cioè la teologia della Madonna come corredentrice del genere umano. Perché domani è una festa molto speciale, la festa della Natività della Madonna, quindi Maria Bambina. È una festa che in alcune regioni, è molto diffusa. Qui a Milano, voi sapete che io abito vicino a Milano, comunque dico Milano, e qui a Milano e nella Lombardia in generale, la devozione a Maria Nascente è molto forte, tanto che il famoso Duomo di Milano è dedicato a Maria Nascente, cioè a Maria Bambina. C'è la Madonnina sopra il Duomo di Milano, che chiaramente non è una bebè, perché sarebbe un po' ridicolo che quella statua fosse di una bebè, di una bambina de culla, però quindi è una statua, diciamo, grande della Madonna adulta, però rappresenterebbe o dovrebbe rappresentare la Madonna nascente, perché il Duomo è dedicato a Maria Bambina. E se voi andate nelle chiese a Milano e dintorni, cioè in Lombardia, troverete tantissimi altari con la Madonna fasciata come una bebè, cioè la Madonna proprio appena nata o la Madonna di qualche mese di età, il culto a Maria Bambina. E non so se questo culto è anche molto diffuso in altre parti. Io sto parlando di quello che io conosco. E allora facciamo una parentesi invece di seguire con la serie sulla teologia della corredenzione, facciamo oggi un programma su Maria Bambina. Dirò due cose. Anzitutto un po' la storia, cioè due o tre dati un po' più, diciamo, tecnici sulla festa di Maria Bambina, o meglio, la natività della Santissima Vergine Maria. Noi la chiamiamo festa di Maria Bambina un po' per linguaggio familiare. La festa è la festa della natività della Santissima Vergine Maria, 8 settembre. Io ho fatto qui una piccola scheda tratta dall'Enciclopedia Cattolica, che dice che i documenti più antichi che registrano la celebrazione di questa festa sono del secolo VI, quindi dell'anno 500, 500 e qualcosa, 1500 anni fa. Ora, noi sappiamo che quando ci sono i documenti, è che la pratica c'era già prima. Quindi possiamo benissimo supporre che la pratica, cioè il costume di celebrare la natività della Beata Vergine Maria, sia qualcosa di precedente, per poco o per molto, non lo so, al secolo VI. E noi conosciamo questa festa per un bellissimo inno composto da San Romano, che nonostante il nome romano, è un santo greco, che è messa in Siria ed era un diacono della chiesa di Costantinopoli e di Palestina di allora, niente a che fare con la Palestina di oggi, Palestina appunto nel secolo VI. E lui ha composto un bellissimo inno, ed è per questo inno che noi sappiamo che già a quell'epoca, siamo a metà del secolo VI, questa festa era celebrata nella Chiesa orientale. Qui siamo Costantinopoli, siamo in ambito della Chiesa bizantina. Poi questo articolo da diversi altri documenti, per esempio mozarabici, voi sapete che in Spagna, così come qui a Milano c'è il rito ambrosiano fatto da Santo Ambrogio, in Spagna dall'epoca visigotica, qui proprio secolo V, VI, VII, c'è il rito mozarabico, quindi ci sono documenti della Chiesa di quell'epoca in Spagna che mostrano l'introduzione di questa festa già nel secolo VII-VIII. Quindi si tratta di una festa importata dall'Oriente, come molte delle feste, una festa importata dall'Oriente che già nel secolo VII, secolo VIII, si celebrava anche in Occidente. Perché l'8 settembre? Ecco, questo articolo sulla Enciclopedia Cattolica che ho letto per informarmi un po' su questi fatti, diciamo, più scientifici, non lo dice. Non lo dice perché non si sa perché è stata scelta la data dell'8 settembre. Ci sono delle ipotesi per antecedere la festa dell'esaltazione della Santa Croce, eccetera, eccetera. Sono ipotesi e quindi non sappiamo come, perché, però già da quell'epoca questa festa si celebra l'8 settembre nella Chiesa occidentale, cioè nella nostra Chiesa del rito romano, rito occidentale. Quindi, carissimi ascoltatori, vedete come è una festa che affonda le sue radici in epoca patristica. E ripeto, quando ci sono i documenti, e già da prima già c'era l'uso, già c'era il costume, già c'era la tradizione, quindi possiamo forse parlare già del V secolo, non lo so. Comunque è una festa che affonda le radici già a quest'epoca. Ora, per meditare un po' su questa festa, che io ho trattato della Natività della Madonna nella serie sulla teologia della corredenzione, non so se vi ricordate quelli che hanno la pazienza di seguire questi programmi, scusate, quando ho trattato dell'aumento di grazia, l'aumento di pienezza di grazia nella Madonna. A un certo punto ho anche parlato della nascita della Madonna, scusate, come un momento di crescita nella pienezza di grazia. Quindi potete andare indietro e riascoltare questo programma. Oggi invece vorrei meditare, vorrei assaporare con voi un po' l'ambiente e il significato della nascita della Madonna. E lo farò con alcuni testi della beata Anna Caterina Emmerich. Voi sapete, la conoscete perché è una presenza, diciamo, molto frequente in questa radio. Si tratta di una beata, quindi una santa tedesca del 1800, che ebbe migliaia e migliaia di visioni poi comprovate, perché per esempio lei vedeva Terra Santa e diceva: in questo posto si trova questo reperto archeologico. Poi gli archeologi andavano lì e appunto trovavano questo reperto archeologico nel luogo nel quale la beata Anna Caterina Emmerich aveva detto. Quindi sono visioni private, sottolineo private, quindi non rivelazione divina, però se non rivelazione pubblica, però sono visioni molto attendibili, molto autorevoli, perché diverse volte sono state comprovate dai fatti. Io vi racconto un fatto. Lei, quando toccava la reliquia di un santo, lei vedeva in visione, in estasi, vedeva, questo santo, quindi poteva raccontare la sua vita, poteva... quindi le davano una reliquia, che ne so, di San Francesco di Assisi, e lei raccontava fatti della vita di San Francesco, eccetera, fatti che magari lei non poteva conoscere perché erano troppo dettagliati. Una volta, ecco, l'aneddoto si dice, no, che vorrei raccontarvi. Una volta persone cattive hanno voluto trarla in inganno e allora le hanno dato una teca con una reliquia che erano capelli suoi, capelli della Beata Emeric, per trarle in inganno. Hanno detto: guarda che questa è una reliquia di Santa non so cosa. Anna Caterina Emeric prende questa reliquia in mano, si concentra e la restituisce subito e dice: poveretta, cioè ha capito benissimo che quella è una pseudo reliquia sua. Quindi, al di là del fatto che queste sono rivelazioni private, quindi non prenderle per sacre scritture né per rivelazione pubblica, sono rivelazioni private, a prescindere da ciò. Sono rivelazioni veramente molto belle, molto attendibili, molto autorevoli. Ebbene, io vi leggerò, non riuscirò a leggere tutto perché sono 155 pagine, cari amici, 155 pagine di visione sulla Madonna. Quindi io prenderò necessariamente due o tre pagine e le commenteremo insieme. Ripeto, per assaporare, per degustare questo avvenimento, questo fatto della natività della Madonna. E faccio mezzo passo indietro per spiegare perché assaporare. Meditare, voi avete sentito tante volte questa parola meditare. Cos'è meditare? Meditare non è fare un raziocinio filosofico, punto 1, 2, 3, anche quella è una meditazione, ma quella è piuttosto una meditazione intellettuale. Meditare è prendere un fatto e contemplarlo, contemplarlo. Quindi, per esempio, io medito sulla passione e morte di nostro Signore, io immagino nostro Signore nella passione e morte e, per così dire, dialogo con lui: ma mio Gesù, come sei conciato male, ma perché ti hanno fatto questo? Perdona la mia parte, eccetera. Quindi un rapporto personale, immaginando e contemplando la passione e morte di nostro Signore. Questa è una meditazione. Quindi quello che vi leggerò non è come chi legge una bella storiella, non è come chi legge una novella, un libro. Io vorrei che noi assaporassimo, che noi degustassimo insieme queste visioni della Beata Emeric sulla Madonna. E leggo, dice la Beata Anna Caterina Emeric: giunse il momento del parto, il parto di Sant'Anna, che stava per partorire la Madonna. Vide Anna mentre lo annunciava a Gioacchino, a San Gioacchino, padre della Madonna. Quindi la Santa Donna inviò alcuni messi, alcuni serventi, ad invitare le parenti a recarsi da lei. Quindi, secondo il costume dell'epoca, ma anche oggi nelle nostre campagne si usa ancora, quando una signora stava per partorire, si chiamavano le donne del paese, perché le donne sapevano farci e quindi sapevano aiutare a una donna a partorire. Ed ecco che Sant'Anna invia alcuni messaggeri per invitare le parenti, cioè le donne, a recarsi da lei. Aseforis presso sua sorella minore, Maraha, nella valle di Zabulon, dalla vedova Enue e dalla sorella Elisabetta, ed infine anche a Betsaida dalla nipote Maria Salomè, che poi sarà una delle sante donne che accompagneranno nostro Signore Gesù Cristo durante tutta la sua vita, una delle chiamate sante donne o pie donne. Vidi queste donne mettersi in viaggio. La vedova Enue fu accompagnata da due servi, mentre le altre due dai rispettivi mariti che le accompagnarono fino alle porte di Nazareth. Il giorno prima del parto di Anna, Gioacchino mandò i suoi servi a pascolare il gregge, cioè vedete San Gioacchino preparando la festa, perché ecco, quando una persona nasce si fa festa. E allora, come oggi, parte importante della festa è il mangiare. Quindi, preparandosi per la festa, San Gioacchino manda a pascolare il suo gregge. Egli stesso se ne andò al pascolo più vicino, mentre a casa restarono solo le ancelle, quindi tutti gli uomini fuori, le donne a casa. Maria è lì. Un'altra delle Marie, Maria Salomè, Maria Elì, poi Maria Maddalena, poi la Madonna Maria, erano queste donne che poi accompagneranno nostro Signore. Maria Elì si assunse la cura delle cose domestiche. Allora aveva 19 anni ed era sposata con Cleofa. Ecco perché in diversi passaggi si parla di Maria di Cleofa. O Maria Cleofa, perché era sposata con questo Cleofa, il capo dei pastori di Gioacchino. Maria di Cleofa, di 4 anni, era la loro figlioletta. Gioacchino scelse i migliori agnelli, i capreti, i buoi per offrirli a Dio come dono di ringraziamento. Ecco, anche qui vedete l'atteggiamento. Se uno riceve una grazia, è un figlio o una figlia in questo caso, è una grazia. La prima cosa che deve fare è riconoscere che è un dono. Grazia vuol dire gratis data, cioè qualcosa data gratuitamente, appunto un dono. E quindi la prima cosa è ringraziare Dio. È ringraziare Dio. E ringraziare Dio come si ringrazia Dio? Chiaramente col pensiero, con la preghiera, ma anche con le offerte, cioè con la penitenza e le offerte. Oggi, per esempio, in termini moderni, si potrebbe chiedere una serie di 30 messe, per esempio, quello che si chiama una messa gregoriana, che sono 30 messe successive, cioè una al giorno durante un mese. Quello, per esempio, è un bel modo di ringraziare Dio per aver avuto un figlio, cioè il primo pensiero di Gioacchino, vedete come non è stato, ah, sarò padre, andare in giro, no, 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 ringraziare Dio. E quindi scelse i migliori agnelli, caprette e buei per offrirli a Dio come dono di ringraziamento. Li fece quindi condurre al tempio e dai pastori e li ritornò a casa a notte inoltrata. Quella stessa sera giunsero da Anna le tre congiunte. Entrate nelle stanze da letto dietro il focolare, abbracciarono la santa donna, Sant'Anna. Anna disse loro che il momento del parto era vicino. Allora tutti insieme intonarono il salmo Lodate Dio il Signore perché ebbe pietà del suo popolo, ha redento Israele e ha compiuto la promessa fatta nel paradiso ad Abramo, il seme della donna schiaccerà la testa al serpente. Si tratta chiaramente di un inno ebraico, però vedete, cari amici, il simbolismo di questo inno. Tutto l'Antico Testamento non è che una lunghissima attesa della venuta del Messia. Cioè tutto l'Antico Testamento era il popolo scelto, il popolo giudeo, ebraico, il popolo scelto, il popolo eletto, che aspettava la venuta del Messia. Quindi dai primi giorni del Genesi, da Adamo ed Eva, fino a questo punto, il popolo eletto aspettava il Messia. Ed ecco che loro capiscono che qui c'era qualcosa che avrebbe dato nascita al Messia. Vedete che non era la nascita del nostro Signore, era la nascita della madre di Nostro Signore, ma già c'era qualcosa nell'aria per la quale le persone capivano che qualcosa stava per succedere ed è molto importante. Vedete il Salmo, cioè, lodate Dio il Signore poiché ebbe pietà del suo popolo, ha redento Israele, la redenzione, che non era ancora venuta, la redenzione viene col figlio della Madonna, con Nostro Signore. E ha compiuto la promessa fatta nel paradiso ad Abramo: il seme della donna schiaccerà la testa del serpente. Quindi la Madonna, già al momento di nascere, era ritenuta colei che avrebbe schiacciato il capo del serpente. Vi ricordate il passaggio del Genesi: il serpente, quindi il demonio, che tenta Eva, poi Adamo. Loro cadono, commettono il terribile peccato originale. Dio castiga tutti i protagonisti di questo fatto, però alla fine promette la redenzione, cioè ella ti schiaccerà il capo. È curioso, la redenzione, cioè lo schiacciare il male, è posto al femminile, ipsa conteret. E lei, ella, ti schiaccerà il capo. Ed ecco che queste persone, queste pie donne attorno a Sant'Anna, capiscono che sta per arrivare, sta per nascere colei che schiaccerà il capo del serpente. Quindi vedete come tutto molto bello e molto elevato. Quanto è lontano questo da quella visione egualitaria, ma Maria è una fanciullina come tutti gli altri, una fanciullina del popolo come me, e siamo sorelli fratello, siamo tutti uguali, io uguale alla Madonna, ma per carità, quando io sono nato non credo che nessuno fosse attorno alla mia mamma per dire questo schiaccerà il capo del serpente, scusate la battuta. Per vedere quanto siamo distanti dalla Madonna. E quindi la Madonna già nel momento di nascere, già vista e direi venerata come colei che schiaccerà il capo del serpente. Scusate, poi Anna parlò della promessa fatta ad Isacco e Sara. Il fiore dello scettro d'Aronne è nato in me. Sì, che Isacco e Sara erano molto anziani, non avevano possibilità di avere figlio. Dio promesse la discendenza tramite lui, Abramo, eccetera, e quindi il Redentore. E qui siamo in un momento centrale della venuta del Redentore, che è la venuta della sua madre. Senza la madre non ci sarebbe stato Gesù. Mentre Anna innalzava questi canti di lode, vidi la stanza illuminarsi intensamente di una luce meravigliosa e apparirle vicino le scala di Giacobbe. Voi vi ricordate cos'è le scala di Giacobbe? Giacobbe vide una scala che dalla terra giungeva fino al cielo. E su questa scala salivano e scendevano angeli. È interessante questo saliscende, cioè non è una scala soltanto per la quale o con la quale si scende dal cielo, però anche una scala con la quale si sale verso il cielo. E lui vedeva angeli. E quindi è il simbolo della connessione fra la terra e il cielo. Lì, in quella piccola stanza, suppongo fosse piccola, non lo so, in quella piccola stanza della casa di San Gioacchino e Sant'Anna, quando stava per nascere la Madonna, Dio ha voluto che fosse visibile, che fosse quasi palpabile, il fatto che lì il cielo si stava aprendo sulla terra e la terra si stava aprendo al cielo. Cioè lì stava per nascere una persona che non era del cielo, ma non era totalmente della terra. Era il tratto d'unione fra il cielo e la terra. E di fatto lei darà a luce il figlio di Dio, nostro Signore Gesù Cristo, che era vero uomo e vero Dio. Quindi lei sarà madre di Dio, Theotokos, madre di Dio. Ed ecco che per essere madre di Dio, lei deve toccare, questo già l'abbiamo visto in altri programmi, deve toccare l'ordine trinitario, non entrare, perché la Madonna non è Dio, e questo è una verità assoluta. Però la Madonna tocca nel mistero della Santissima Trinità come sposa dello Spirito Santo, madre di Dio Figlio, e figlia prediletta di Dio Padre. Quindi la Madonna è, per così dire, a metà strada fra il cielo e la terra. Tocca la terra totalmente perché era un essere umano, però per la sua missione di essere madre di Dio, tocca già nel cielo. Quindi appare la scala di Giacobbe, per la quale, ripeto, Giacobbe ha visto angeli che scendevano dal cielo verso terra e salivano dalla terra verso il cielo. Continua la Emeric. Credo che anche le altre donne avessero avuto questa apparizione, perché le vide intimamente rapite in estasi profonda. Quindi niente chiacchiericcio, niente chiacchiere, niente bla bla bla, niente risate, contemplazione, c'è estasi profonda. Dopo le preghiere seguì un pasto frugale, consistente in pane, frutta, gli aromi. Questo è molto ebreo. Gli ebrei mangiano il pane con erbe, quindi è questo che le dice aromi, un pasto molto appunto frugale, molto ebreo. Le donne mangiarono in piedi, poi andarono a ri riposarsi e dormirono fino a mezzanotte, momento in cui Anna le destò. Si alzarono e si recarono in un luogo chiuso da una tenda dove la santa era solita ritirarsi in meditazione. Vidi Anna accostarsi vicino a un piccolo armadio infisso nella parete che conteneva alcune reliquie chiuse in un'urna con due candele ai lati. Il reliquiario posto su una specie di sedia a due braccioli, vide una ciocca di capelli di Sara per i quali Anna coltivava una devozione particolare. Inoltre, poi ecco, da tutta una serie, io Non, tutta una serie, l'elenco, voglio dire, delle reliquie che Sant'Anna venerava in questo armadietto che aveva in questa piccola stanza. Dopo aver aperto l'armadio, cioè come chi apre un altare, diciamo, con le varie reliquie, Anna si inginocchiò e iniziò a cantare un salmo nel quale mi sembrò si accennasse al rovetto ardente di Mosè. Frattanto due delle parenti si posero ai lati della Santa Madre, l'una a destra e l'altra a sinistra. La terza si mise dietro a lei. Allora vide una luce soprannaturale invadere nuovamente la stanza, poi agitandosi vicino al corpo di Anna, si condensò intorno a lei. Le parenti frattanto si erano genuflesse a terra in contemplazione profonda e il fascio di luce che avvolgeva intensamente Anna aveva assunto una forma simile a quella del rovetto ardente veduto da Mosè. Questo è molto interessante perché, vi ricordate, il rovetto ardente era il simbolo di Dio, cioè Dio parlava dal rovetto ardente, perché noi sappiamo che nessuno può vedere Dio e restare vivo, cioè a Dio lo vedremo soltanto dopo la morte. E quindi nessuno può vedere Dio. Ed ecco che quando Dio si mostra per esempio al profeta Elia, si è mostrato di spalle, è così che dice la Bibbia, si è mostrato di spalle, cioè celato, nascosto. A Mosè si è mostrato nel rovetto ardente, quindi il rovetto ardente è come se fosse Dio. Ed ecco che questa luce che aveva avvolto Sant'Anna si condensa e prende la forma di un rovetto ardente, quindi la presenza, diciamo, fisica di Dio in quella stanza nel momento in cui la Madonna stava per nascere. Cioè, così fu che Anna accolse fra le proprie mani quella luce fatta di forme umane, la bambina Maria intrisa di splendore. Quindi la Madonna nasce all'interno di questa luce che si era posata su Sant'Anna, e da questa luce, ecco, Sant'Anna prende una forma umana che era la Madonna. È molto curioso questo, perché tutte le sante, perché sono tutte donne, che hanno visto la nascita, chiaramente in estasi, che hanno visto la nascita di nostro Signore Gesù Cristo, dicono la stessa cosa. Anche Anna Caterina Emmerich, quando parla della nascita di Gesù, racconta questo. Ma per esempio, io mi ricordo, e vi consiglio di leggerlo perché è bellissimo, la santa che vedeva gli angeli, credo che si chiama in italiano, è la vita di Santa Litwina di Schiedam. O Schiedam, come si pronuncia in olandese, una santa olandese, credo che del no, credo no, è del 1500, perché era il momento delle guerre contro i protestanti, quindi 500. Santa Litwina di Schiedam era trasportata al cielo durante il Natale e le era permesso di assistere alla festa del Natale insieme al coro delle vergini. E quindi lei racconta, non ve lo racconto tutto perché è un po' lungo, comunque c'era la Madonna attorniata da milioni di angeli, e mentre si approssimava la mezzanotte, la Madonna cominciava a brillare sempre di più. A un certo punto, alla mezzanotte, la Madonna era avvolta da una luce intensissima, nella quale non si vedeva più la Madonna, ma soltanto questa luce. Subito dopo, questa luce diminuisce un po' e appare nostro Signore Gesù Cristo seduto sulle ginocchia della Madonna. Quindi nostro Signore nasce dalla luce, o nasce della luce, o nella luce. E esattamente la stessa visione che Anna Caterina Emmerich ha della nascita della Madonna. Quindi una nascita, voglio credere, anche questa indolore, anche questa in questo senso miracolosa, cioè fuori dalle regole, dalle leggi della natura. Comunque, se immaginatevi la scena: Sant'Anna sdraiata, e le parenti, una a sinistra, una a destra, una dietro, viene questa luce che prende la forma del rovetto ardente di Mosè, quindi Dio, e questo rovetto si posa sopra Sant'Anna. E a un certo punto, da questo rovetto ardente, da questa luce, Sant'Anna prende la bambina Maria, si è intrisa di splendore, quindi è nata già splendente. La Santa Madre, Sant'Anna, la avvolse subito nel proprio mantello e se la strinse al seno. Poi, continuando a pregare, la depose nuda dinanzi al reliquiario sulla sedia. Quindi, interessante, La prima cosa, pregare, cioè pregare per ringraziare Dio per questo dono. Poi subito dopo depone, pone la Madonna, appena nata, ancora nuda, sulla sedia davanti al reliquiario, cioè offrendola in dono a Dio e consacrandola. A questo punto la neonata iniziò a piangere. E certo, noi ci possiamo meravigliare che persino la Madonna neonata abbia pianto, ma curioso che secondo questa visione di Anna Caterina Emmerich, la Madonna comincia a piangere solo dopo essere stata offerta simbolicamente a Dio su questa sedia davanti al reliquiario. La neonata. Scusate, sono perso. A quel gesto, scusate, qui ho perso un po' la neonata. Allora, prese in braccio la neonata, intonando un nuovo canto di lode. Infine, Anna protese in alto Maria Santissima in atto di offerta al Creatore per la salvezza del mondo e dell'umanità. Quindi lei ha capito benissimo che quella sua figlia era l'inizio della redenzione dell'umanità. A quel gesto vide la stanza invasa dai raggi del sole, affollarsi in numerose fi figure angeliche che intonavano il Gloria e l'Alleluia. Gli angeli comunicarono ad Anna che trascorsi 20 giorni che la neonata avrebbe dovuto ricevere il nome Maria, in ebraico Miriam. Quindi è interessante, così come nostro Signore, come fu un angelo che rivelò alla Madonna che doveva chiamare il suo figlio Gesù, in ebraico Joshua, o Yeshua, così. Furono gli angeli a rivelargli a Sant'Anna che avrebbe dovuto chiamare la sua figlia Maria, Miriam. Quindi la Santa Madre si recò nella sua camera e si coricò. Le donne frattanto bagnarono Maria, la fasciarono e la posero dentro una piccola cesta, quello che si fa quando una persona nasce in queste circostanze. Chiunque abbia vissuto la vita di campagna, la vita campagnola, sa che come sono le cose proprio così. In una piccola cesta di vimini, vicino a sua madre. Appena le tre donne annunciarono a Gioacchino l'evento, questo entrò nella stanza e, avvicinandosi al letto di Anna, si inginocchiò e pianse commosso contemplando la neonata. Anche qui vedete che il modo tradizionale, ma tradizionale che qui da noi fino a non tanti anni fa era così. Il genitore, il padre, il maschio, entrava dopo, già quando il neonato, la neonata era già lavato, fasciato, eccetera. E quindi gli era presentato. Anche qui le pie donne hanno lavato, hanno fasciato, eccetera, la Madonna neonata, e solo allora hanno chiamato Gioacchino, che è entrato e si è inginocchiato e ha pianto commosso contemplando la neonata. Poi la prese tra le braccia e l'offrì anch'egli al cielo, in segno di offerta devozionale. Quindi vedete, anche San Gioacchino compie lo stesso rito. Io direi in questo caso anche più significativo di quello di sua moglie Sant'Anna, perché lui era il pater familia, lui era il capo della famiglia. Quindi anche lui offre, no, la Madonna a Dio. Mentre intonava un canto di lode simile a quello di Zaccaria quando nascerà Giovanni, È curioso, non so quale inno di lode sia. Comunque, qui faccio una piccola parentesi, può darsi che sia un inno usato all'interno della comunità degli Esseni. Gli Esseni, voi sapete, era una corrente all'interno del popolo ebraico che non aveva perso la fede, che aspettava ancora la venuta del Messia. Avevano dei luoghi dove si incontravano, dove pregavano insieme, leggevano le scritture, eccetera. E tutto indica che il nostro Signore Gesù Cristo sia nato all'interno di questo ambiente. I genitori della Madonna erano Esseni, e San Giuseppe, il padre putativo di nostro Signore, pure, e quindi posso supporre che questi inni fossero non solo inni all'interno del popolo ebreo, ma concretamente inni che si cantavano all'interno della comunità essenia. Perché qui dice che lui, San Gioacchino, intona lo stesso inno che poco dopo, qualche anno dopo, San Zaccaria, padre di San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista, intonerà. Nell'inno di lode, dice Anna Caterina Emmerich, nell'inno di lode di Gioacchino si celebrava il salmo del seme posto da Dio in Abramo, il seme che si era conservato nella alleanza suggellata dalla circoncisione, poi ecco, da una serie di E vedo che il tempo sta correndo, sta andando troppo veloce. Io passo a un secondo, a un altro punto nella sequenza di questa visione della Beata Emmerich sulla nascita della Madonna. Contemporaneamente, dice la Emmerich, contemporaneamente alle visioni della venuta di Maria Santissima nel mondo, la vide in cielo, cioè la Emmerich vide la nascita della Madonna, ma dice, questo è lei che scrive. E contemporaneamente a questa visione vide la Maria in cielo, al cospetto della Santissima Trinità, salutata dai cori celesti e dei santi. Qui evidentemente si tratta di una visione mistica, mentre la prima potrebbe benissimo essere una visione concreta, cioè storica, reale, questa è chiaramente una visione mistica perché la Madonna era appena nata. La vide al cospetto della Santissima Trinità, salutata dai cori celesti, dei santi e degli angeli, con giubili di gioia indescrivibili. Apprese allora che in quel momento le fu rivelato tutto il passaggio sulla terra, le future letizie e i dolori. Nonostante i grandi misteri che le furono svelati, Maria si mantenne sempre umile ed innocente. Qui serve un commento. Vi ricordate, uno o due programmi fa abbiamo trattato della pienezza di grazia nella Madonna e nelle virtù naturali, le virtù infuse nella Madonna. Tra l'altro, i doni dello Spirito Santo, quindi intelligenza, saggezza, prudenza, eccetera. Quindi, questi doni la Madonna li ha avuti sin dall'inizio del suo concepimento, cioè quanto più dal momento della sua nascita. È una cosa non facile da capire come una persona nel grembo possa già avere tutti questi doni, per esempio, della intelligenza, però avendo la pienezza di grazia, la Madonna aveva anche la pienezza dei doni dello Spirito Santo sin dall'inizio. Ed ecco che già alla sua nascita le fu rivelato quello che sarebbe stata la sua vita. Se appresi che in quel momento, perché è il momento della nascita, ma allo stesso tempo Anna Caterina Emmerich ha una visione mistica in cielo. In quel momento le fu rivelato tutto il suo passaggio sulla terra, cioè quale sarebbe stata la sua missione e le future letizie, i dolori, eccetera. Ma Maria si mantiene sempre umile ed innocente. Questo suo modo silenzioso di conoscere le cose celesti è certamente a noi sconosciuto. Certo, no, non possiamo capire come a una persona appena nata le possano essere rivelate tutte queste verità. Quindi è un modo a noi certamente sconosciuto. L'intuizione della Santissima Maria era profondissima e la sede dell'apprendimento era il centro del cuore. Molto interessante che l'apprendimento uno direbbe, beh, è l'intelligenza. È l'intelligenza, sì, ma ci sono certe verità che soltanto un cuore puro può conoscere. Quello che nostro Signore dice, queste verità non sono state rivelate ai sapienti, ma ai piccoli. Ora, come che un piccolo può conoscere una verità molto più di un saggio? È che lui ha un cuore più grande, ha un cuore che ama. In una chiesa qui a Milano, San Rocco al Gentilino, c'è una frase su un muro che dice: le cose terrene bisogna conoscerle per amarle. Le cose del cielo bisogna amarle per conoscerle. Quindi il ruolo anche del cuore. E quindi la Madonna aveva un cuore enorme, il cuore immacolato di Maria. Cioè che la sede dell'apprendimento dove queste verità si insediavano, sede, era il centro del cuore. Ecco perché il Vangelo dice, quando la Madonna contempla cose di nostro Signore Gesù Cristo, il Vangelo dice, Maria contemplava tutto ciò e lo conservava dove? Nel suo cuore. Quindi la Madonna contemplava, pensava, rifletteva, meditava e lo conservava nel suo cuore. Molto bello questo, la Madonna sapeva molto di più che tutti i teologi messi insieme, molto più di San Tommaso d'Aquino, San Bonaventura, Santo Ambrogio, Santo Agostino, eccetera. Eppure era umile ed innocente e conservava tutto, più che nella mente, nel cuore. E la Santa Vergine conosceva tutto in modo molto semplice e ingenuo, così come un bambino che conosce istintivamente la sede dell'allattamento nel seno della madre. Anche questo è molto interessante, non ho tempo per entrare in dettaglio, ma la Madonna conosceva per connaturalità, cioè le cose esistono in Dio, Dio conosce tutto e quindi le cose esistono nella conoscenza di Dio che è la sua stessa essenza. Chi conosce le cose in Dio conosce le cose direttamente in modo intuitivo e in modo semplicissimo. Così per esempio gli angeli conoscono le cose in Dio. E così come ci sono conoscenze naturali intuitive, per esempio nessuno insegna al bebè come succhiare il latte materno. Quello gli viene per natura, è qualcosa che ha dentro di sé appunto per natura. E quindi per connaturalità la mamma mette il bimbo vicino a lei e il bimbo immediatamente sa perfettamente cosa fare. Ripeto, è una cosa che è insita nella sua natura. Bene. Quando si ha una familiarità con Dio, tanto da conoscere le cose per connaturalità, le conoscenze non sono come quella di un filosofo che deve studiare, deve leggere, prendere note, sono conoscenze semplici, dirette, e questo si chiama intuizione o conoscenza per connaturalità. E voi vedete come Anna Caterina Emmerich, senza essere una teologa, una filosofa, descrive perfettamente la conoscenza della Madonna. La Santa Vergine conosceva tutto in un modo molto semplice e ingenuo, così come un bambino conosce istintivamente la sede dell'allattamento. Escorsi la Madonna, istruita dalla grazia del cielo, quindi la Madonna istruita, cioè insegnata, educata direttamente da Dio, dalla grazia del cielo, la grazia è Dio che la dà, quindi Dio che istruisce la Madonna direttamente nel cuore, dandole grazie non solo di santità personale, cioè di purezza, eccetera, ma grazie intellettuali, perché qui sta parlando della conoscenza, quindi grazie intellettuali. La vidi per la prima volta piangere. Sono sicura che no, e questo è tutto Anna Caterina Emmerich che parla. Sono sicura che non potrei descrivere le altre meravigliose immagini nel modo giusto, e nemmeno gli altri le saprebbero comprendere nel significato più profondo. Perciò preferisco tacere. È un po' come Dante, quando raggiunge il paradiso, vede la Madonna, nello sguardo della Madonna dice la luce più bella della luce, e hic tacet omnis lingua, qui tacciono tutte le lingue, cioè non c'è più niente da dire. E qui, carissimi ascoltatori, taccio anch'io perché ho letto una sola pagina e, ripeto, sono 155. Però, come vi avevo detto, non ho letto per così come chi legge un libro, come che racconto un'istoriella, ma ho letto questo testo perché potessimo voi e me insieme assaporare, degustare, meditare questo passo essenziale, centrale dell'istoria dell'umanità, dell'istoria sacra, che è la nascita della Madonna, che è quello che inizia, diciamo, il processo che in modo lineare risulterà nella nostra redenzione. Detto questo, carissimi ascoltatori, non mi resta che augurarvi una santa festa della Natività della Madonna domani, 8 settembre, e una santa domenica a tutti. E come dicono in inglese, last but not least, ultimo ma non meno importante, ricordatevi che oggi è il primo sabato del mese, primo sabato di settembre. Giorno in cui la Madonna a Fatima ha chiesto la devozione speciale appunto dei primi sabati. Quindi comunione sacramentale, confessione sacramentale e 15 minuti di meditazione sulla vita del nostro Signore Gesù Cristo. E noi ci diamo appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio fra 2 settimane per un altro programma Sabato con Maria. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.